Ricorderete ieri la notizia, il Papa Francesco ha pubblicato un'importante riforma del diritto canonico che riguarda nello specifico il libro VI, quello relativo al diritto penale. Si tratta di una riforma sulla quale i giuristi del Vaticano hanno lavorato a lungo e che sarà operativa dal prossimo 8 dicembre. La riforma, definita necessaria e da lungo tempo attesa, si prefigge lo scopo di ammodernare le norme penali del diritto canonico allo scopo di renderle più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, oltre che più aderenti alle esigenze ovviamente del presente. È una riforma che interessa svariati reati, che introduce anche nuovi argomenti per orientarci al suo interno. Noi abbiamo al telefono Andrea Bettettini, benvenuto, buonasera, grazie.
Sì, grazie, buonasera a lei, buonasera.
Ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Quali sono a suo parere intanto gli elementi più significativi di questa riforma? Quali argomenti vanno a toccare?
Dunque, io direi che sono essenzialmente tre forse le principali modifiche. Da un lato una maggiore, direi, determinazione delle norme penali, no? Che prima non c'era, che poi è stato anche uno dei motivi della riforma. Il codice promulgato nel 1983, per quanto riguarda la parte penalistica, lasciava una certa indeterminatezza, o perlomeno specificava che i pastori a livello locale, quindi con forme decentrate, determinassero le sanzioni. Adesso si è visto, l'esperienza invece ha portato a una maggiore centralizzazione, e questa centralizzazione, come del resto avviene anche negli ordinamenti statali ordinariamente, in cui, come dire, l'ambito penale è proprio di competenza specifica dello Stato centrale, non è lasciato a livello decentrato. In questo caso allora vi è una maggiore determinazione delle fattispecie. Dall'altro vi è una capacità di una migliore articolazione anche dei reati, con ad esempio un spostamento, come vedremo magari anche tra poco, di alcune fattispecie di reato, soprattutto ponendo maggiormente al centro la persona umana. La persona umana, sia il battezzato, ma sia la persona umana in quanto tale, in quanto fatta a immagine e somiglianza di Dio.
Dunque tre modifiche maggiori. Sì, prego, prego. Riassumevo dunque tre modifiche: maggiore determinazione rispetto al vecchio codice dell'83, una centralizzazione accresciuta e, diceva appunto, una migliore articolazione dei reati. Abbiamo detto, di una riforma lungo attesa. A che esigenze risponde? Appunto, si tratta di ritrovare una maggiore credibilità presso i fedeli, o di fornire alle gerarchie ecclesiastiche strumenti più efficaci per contrastare alcune derive o abitudini manifestatesi negli ultimi anni?
Sì, no, senz'altro questo permette da un lato di avere una maggiore chiarezza, perché con i criteri precedentemente assunti con il codice promulgato da Giovanni Paolo II, lasciando ai pastori locali, ai vescovi del luogo, la determinazione di molte fattispecie, si correva il rischio che magari alcuni fossero, come dire, tra virgolette, maggiormente severi, altri meno severi, e quindi vi era anche una minor certezza del diritto alla fine, che nell'ambito penale è forse davvero il maggior rischio che si possa incontrare, da un lato. Dall'altro è anche, come giustamente ha sottolineato anche lei, si è voluto dare ai pastori uno strumento efficiente ed efficace di aiuto, direi caritativo, nell'esercizio della funzione pastorale dei vescovi stessi, proprio perché grazie a questo nuovo ordinamento penale senz'altro si può permettere al diritto canonico di conseguire le sue finalità, che sono da un lato la riparazione della giustizia lesa, dall'altra la riparazione dello scandalo causato con i delitti, dall'altro però anche naturalmente e soprattutto l'emendamento del reo, E qui a questo riguardo voglio ad esempio sottolineare un fatto molto importante che viene introdotto con il nuovo canone 1321, ad esempio la nuova formulazione, il principio di presunzione di innocenza, che era stabilito già, era come dire latente, ma non era stabilito in maniera così chiara. Adesso si stabilisce chiaramente che chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario. Quindi ancora una volta il diritto penale canonico, la sua funzione direi principale alla fine è quella di emendamento del reo e di come dire, evitare che si possano creare degli scandali nell'ordinamento ecclesiale.
Dunque, introdotta una sorta di uniformità e certezza del diritto, lei accennava ai delitti e dunque non possiamo non parlare, come dire, nello specifico della questione degli scandali legati alla pedofilia che nei decenni passati ha in più riprese investito diversi ambienti ecclesiastici.
Assolutamente.
La riforma come si muove in questo senso?
Allora, la riforma in questo senso si muove, inserendo innanzitutto il reato in una nuova rubrica. Prima il reato di pedofilia, come ben sapete, era inserito sotto come un reato commesso da un personale di un chierico contro gli obblighi specifici dei chierici. Invece adesso questo reato non è più previsto come un delitto contro gli obblighi del chierico, come se fosse un delitto tra virgolette che avesse un riflesso solo personale contro la persona del chierico, ma è un delitto che viene inserito nel titolo sesto contro la vita dell'uomo, la dignità e la libertà dell'uomo. Quindi in definitiva è un delitto, tra virgolette, possiamo dire, contro l'umanità stessa. Quindi viene data una prospettiva più ampia di tutela della persona inserendo questo delitto in un nuovo titolo sotto una nuova fattispecie. E soprattutto direi anche, penso che sia importante anche evidenziare un'altra fattispecie, ossia che il reato di abuso di minori non solo non è inquadrato come reato contro gli obblighi speciali dei chierici, ma reato contro la dignità della persona. E per questo chi commette questo reato non sono solamente chierici, quindi prima il reato era soltanto un reato specifico dei chierici, dei sacerdoti, per dirla, ma adesso sono puniti anche chi non è chierico, può essere punito chi commette questo reato anche se non è chierico, anche un religioso non chierico o un laico che occupa un qualche ruolo all'interno della Chiesa, sia che vengano commessi delitti contro minori, sia che vengano commessi delitti contro quelli che noi chiameremmo soggetti fragili e chi direi più correttamente la nuova riforma del diritto canonico chiama come soggetti che mancano abitualmente di un uso della ragione, no? Quindi di un uso perfetto della ragione. Ecco, quindi direi questa nuova fattispecie per identificare i soggetti fragili contro cui possono essere perpetrati questi delitti.
Ci allunghiamo di un paio di minuti, ma i temi sono così importanti, riteniamo. Lei ci ha parlato fino adesso di una maggiore tutela della persona e il reato di pedofilia, insomma, si estende anche a chi non è chierico. Un'ultima questione le vorrei sottoporre: tra le novità inserite nei canoni riformati vi è anche il reato di tentata ordinazione di donne. Di che cosa si tratta e in che modo definire chiaramente questo come un reato penale per il diritto canonico potrebbe influire sul dibattito in corso in merito, ad esempio, all'apertura anche alle donne della possibilità di farsi preti?
Sì, allora innanzitutto si deve partire da un concetto fondamentale, cerco di essere sintetico e naturalmente non preoccupatevi, ossia che il diritto penale nella Chiesa è, chiamiamolo pure, l'extrema ratio, no? Lo ricorda anche Papa Francesco nel documento, no? Con la Costituzione Apostolica che promulga la riforma del codice di diritto canonico nel Libro VI. Quindi è sempre una extrema ratio per tutelare alcuni beni fondamentali nella Chiesa. Quindi alcuni beni che sono i beni della persona, ma anche i beni della dottrina, in quanto la dottrina della Chiesa è funzionale alla persona stessa. Soprattutto la dottrina della Chiesa, il deposito della fede, è un deposito che non può essere, come dire, toccato, non può essere violato, in quanto è stato donato alla Chiesa da Cristo stesso. Quindi è un bene, chiamiamolo quel prezioso, che la Chiesa ha. Allora, uno di questi fa parte del deposito dottrinale della Chiesa la verità di fede che solamente gli uomini possono ricevere, gli uomini in quanto appunto le persone di sesso maschile, possono ricevere l'ordinazione sacerdotale e quindi possono ricevere il sacramento dell'ordine. Questo per, come dire, una per tradizione nella Chiesa. Quindi vi è quindi questa tradizione, tra virgolette, orale all'interno della Chiesa, però per tradizione vera all'interno della Chiesa, quindi per verità di fede. Quindi per tutelare questo bene si è creata anche una norma penale che già esisteva precedentemente, però come legge speciale, o si è introdotta come norma comune all'interno del codice di diritto canonico per tutelare questo profilo specifico della questo senza naturalmente togliere nulla, e questo è importante ribadirlo, alla funzione essenziale e sempre più importante, come ribadisce anche Papa Francesco, che ha la donna all'interno della Chiesa. Però tutto questo incontra dei limiti che non sono stati posti dalla Chiesa, ma sono stati posti da Cristo stesso quando ha donato alla Chiesa il suo patrimonio di verità di fede.
Noi ci dobbiamo fermare qui. Ci è parso di cogliere, ma andrebbe indagato con maggiore attenzione, in questo senso, anche un po' dalle sue parole, una attenzione soggiacente a questa riforma, anche alla fluidità di genere. Forse qualcosa sembra emergere. Ci dobbiamo fermare qui, però voglio ringraziare davvero molto per essere stato con noi l'ordinario di diritto canonico alla Cattolica di Milano, Andrea Bettettini, che è stato con noi questo pomeriggio. Grazie molto, buona serata.
Grazie a voi, spero di essere stato di aiuto, vi ringrazio moltissimo e buon proseguimento di pomeriggio.
A lei.